Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
ABGDR.
Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera con me non c'è ODK, ma è, nonostante questa assenza, una puntata che si rispetti, perché abbiamo un nuovo co-conduttore, proprio che si è presentato di sua spontanea volontà e sarà snellissimo, vivacissimo, a suo agissimo, Lorenzo.
Ciao, buonasera a tutti.
Oh, come mai questo esordio a Radio Goblin, Lorenzo? Chi t'ha buttato nella fossa?
Tanto
saluto Gipi, che prima ne chiacchieravamo fuori onda e la fossa è di Gipi. Ciao Gipi.
Sono stato simpaticamente contattato da voi per parlare di giochi.
Di che parliamo questa sera? Ecco, dicci.
Di giochi plug and play, giochi adatti ad essere giocati in una singola sessione e con regole abbastanza abbordabili per poter essere giocato praticamente.
Ma
da
se il titolo della puntata non ci fuorvia, che genere di giochi tratteremo questa sera?
Giochi di ruolo, giustamente, perché siamo su un podcast di giochi da tavolo, esattamente.
Siamo su un podcast di giochi da tavolo e questa sera parleremo di giochi di ruolo, tanto che ODK si è dato, capite? Non esistono coincidenze nella vita, come diceva Colombo. E non Simone Colombo, che saluto anche lui, stasera saluto tutti. Per dare una mano in questo compito, IJ ha chiamato Lorenzo e Lorenzo ha chiamato Chiara.
Ciao!
Ecco Chiara. Chiara, dici qualcosa di te, prima di cominciare a parlare di giochi. Chi sei? Da dove vieni? Come t'appelli? Che fai nella vita?
Oh, fantastico. Allora, io sono una escapista di professione, appassionata di lingue, nel senso che io ho studiato lingue straniere all'Università di Bergamo e adesso faccio la traduttrice per una casa di produzione di giochi di ruolo che si chiama Nessun Dove. E sostanzialmente lo considero più il mio hobby che il mio lavoro, perché da quando ho imparato a parlare e a strappare i petali delle rose nel giardino di mia madre per farci le pozioni, che faccio finta di essere qualcun altro. Quindi il mio hobby principale è il gioco di ruolo.
Fai un lavoro che ti piace e non lavorerai un solo giorno in vita tua, così diceva qualcuno.
Oppure ti troverai alle 2 di notte a tradurre cose dal letto perché sei scema. Ma
sai che dal tuo accento non avrei mai detto che sei di Bergamo, comunque di quelle zone lì.
Ah no, e di dove avresti detto?
No, non hai un accento, cioè nel senso probabilmente lo studio delle lingue ti ha portato a questa... Dimmi qualcosa in dialetto bresciano.
E ciao,
fantastico.
No, io non so nessun dialetto, è proprio la mia mancanza, faccio schifo con i dialetti italiani, solo inglese.
Va bene. Ovviamente Chiara non la potevamo lasciare da sola e Lorenzo ci ha consigliato questo grandissimo esperto di giochi di ruolo plug and play dal nome impronunciabile di Filippo. Però ecco, lui ha detto...
In realtà tutti mi conoscono come Dannato, quindi tanto vale chiamarmi Dannato.
Dannato Filippo. Filippo, chi sei? Da dove vieni? Pure te.
Allora, io sono Filippo, vengo da Milano. A differenza di Chiara, io non lavoro nell'ambito dei giochi di ruolo, mi dispiace, però è così. E, un po' però diciamo che il lavoro che faccio può centrare relativamente. Perché
attenzione.
Per, che fai? No, adesso in realtà ho cambiato lavoro di recente, ma per 9 anni ho lavorato cinema e televisione. E ho...
Facevi la maschera al cinema.
Esatto, facevo quello che fa i popcorn al cinema. È un lavoro molto nobile. No, facevo
lavoro è nobile. No.
Qualunque lavoro è nobile. Esatto. No, facevo lo story editor, che quindi è quello che deve interfacciarsi con gli sceneggiatori per tirare le fila, fargli le note, tipo no, sta scena cambia, sto personaggio farlo un altro modo, questo episodio va rifatto.
Bello.
E poi facevo scouting di progetti da sviluppare per la casa di produzione per cui lavoravo e per 4 anni ho lavorato per la Disney.
Fantastico.
Tutte le serie di Disney Channel, no, di più, 6 anni, tutte le, 5, so, tutte le serie di Disney Channel in Italia ci ho messo lo zampino anch'io.
Anche la serie Me contro te è colpa tua sostanzialmente, complimenti.
No, perché bravo, all'epoca bravo. Quando c'ero io le avevamo scautati e Disney all'epoca non li volle.
Cioè tu hai fatto di tutto per non farglieli prendere.
Eppure è colpa mia, esatto.
Fantastico, fantastico. Bene raga, Lorenzo sei ancora con noi?
Formativo.
Ok, perfetto. È tutto a posto, vero? Lorenzo non voleva partecipare, ragazzi, non voleva partecipare. Però ha consentito eroicamente a farmi da spalla. Ora mi darà una mano a fare domande intelligenti mentre io farò quelle stupide a nostri due ospiti. Abbiamo però preparato, proprio perché io non mi possa perdere più di tanto, una scaletta con giochi di ruolo da sviluppare in una sola serata di gioco e possibilmente senza regolamento. Ma come senza regolamento, Chiara? Che vuol dire sta cosa che il regolamento non c'è? Cioè faccio allora, quello che mi pare, improvvisazione, no?
E diciamo che hanno qualcosa di più vicino all'improvvisazione, c'è da ricordare un po' che con un regolamento leggero non vuol dire senza regole. Nel senso che noi siamo abituati a pensare al gioco di ruolo come sto librone di 300 pagine che ti dice quanti dadi devi tirare per grattarti il naso, più o meno. E invece ci sono tutta una scuola di giochi che si avvicinano più a essere dei canovacci per come raccontare una storia, capito? Quindi ci danno magari dei ruoli, ci dicono come regolare la conversazione tra di noi nella quale diciamo cosa succede. E poi ci lasciano magari più liberi di spaziare senza costringerci così tanto a fare le tasse mentre giochiamo, mettiamola così.
Chiaro, Filippo, quindi insomma affronteremo una serata di giochi di questo genere con grande leggerezza, è una roba che si potrebbe pure fare in un pub, in un gruppo d'amici, così dopo due birre?
Voglia, anzi con le birre viene meglio.
Viene meglio.
Diciamo, certi giochi, perché non tutti quelli di cui parleremo stasera si possono giocare bene in birreria, diciamo.
Immagino che anche un ambiente silenzioso in cui uno poi racconta la sua parte abbia insomma un peso importante, no? Cioè, non è solo casino.
Sì, adesso sì, io infatti non... abbiamo dei giochi che parleremo stasera, ne abbiamo presi di tono diverso e di peso diverso, ma sì, son tutti accomunati dal fatto che li puoi più o meno prendere, aprire... Li leggi e alcuni si giocano mentre si leggono, altri sono molto molto snelli, che non vuol dire però che non siano profondi, cioè alcuni di questi.
Sì, secondo me la cosa interessante da tenere a mente è che alcune cose di cui parleremo non sono poi così diverse, visto che il pubblico è di giocatori da tavolo, da un Sì Oscuro Signore o da questo genere di giochi. Mi viene in mente Hobbit Tales, che era tipo Sì Oscuro Signore, ma Signore degli Anelli. E anche qua siamo un gruppo di persone che raccontano una storia insieme. La differenza tra Sì Oscuro Signore e i giochi di ruolo di cui parleremo, se vuoi, la cosa principale è che il punto di Sì Oscuro Signore è fare cacciara con gli amici e per farlo usiamo lo strumento di raccontare una storia. Mentre il punto del gioco di ruolo tendenzialmente è proprio ascoltarci a vicenda e costruire una storia insieme. Quindi diciamo che l'unica... Cioè, si può ridere, si fa un sacco di cacciara, ci saranno giochi anche molto divertenti da questo punto di vista. Il punto è essere disposti a prendere sul serio, tra virgolette, la nostra storia condivisa.
Il punto è qualcuno vince alla fine.
No.
Vince l'amicizia,
no. Vince esatto. Lo sport, vince lo sport, ha vinto il calcio, capito?
Esattamente.
Sono allora, di una tutti... persona nel...
Aspetta, non è vero, c'è, di un gioco di cui parleremo stasera c'è un vincitore.
Ottimo, quello
è vero,
mi piace.
Ce ne sono alcuni competitori.
Ok, quelli mi piacciono, per tutti gli altri. Allora, se proprio non avete niente di meglio da fare, cari ascoltatori di Radio Goblin, continuate pure l'ascolto di questa puntata semi-inutile in cui alla fine tutti amici come prima. Per quelli a cui piacciono i cooperativi, brutta gente, rimanete pure perché mi pare di capire che qua ci sarà roba per voi. Scherzi a parte, Chiara, cominciamo a parlare del primo gioco che non è Chi di Spada Ferisce.
Sì, è Chi di Spada Ferisce in realtà.
Non era un commento quello, mi hai detto tu.
Ma no, parentesi. Intendo quello tra parentesi.
Ma vabbè, ma che c'è? Allora fino a questo punto non ci arrivavo, dai, se non è già stato sviscerato.
No, scusami.
Ma con chi stai parlando? Ma come ti permetti? Ma guardate che roba. Chi di Spada Ferisce di Jack Harrison.
Esattamente.
Vai.
E, l'ho messo per primo proprio perché è un gioco di ruolo che si presenta come un gioco da tavolo di carte. Come dicevo prima, sia Oscuro Signore siamo molto vicini. Nel senso che quello che abbiamo sono dei mazzi di carte che ci raccontano i quattro atti di una storia. Che tipo di storia? Siamo i cattivi del Conte di Montecristo. Senza andare a velleità letterarie, siamo persone orribili, abbiamo cospirato per rovinare la vita a un povero pirla, il povero pirla tornerà e ci ucciderà tutti malissimo entro la fine della serata.
Figata.
E noi ci divertiamo a vedere quanto male moriremo.
Questo quiz Bam ce l'aveva proposto qualche sera fa, e purtroppo DK, e non sono coincidenze, io ve lo ricordo, cari ascoltatori di Radio Goblin, ha detto no, giochiamo un gioco di frise. Ora, quando mi propongono un gioco di frise, io non dico mai di no. Però st'idea di essere uno dei cattivi del Conte di Montecristo e morire male mi piaceva troppo. Vabbè, lo faremo un'altra sera insieme a Sbem. Tra l'altro questo progetto, Sbem è il nostro, diciamo, in tana ci abbiamo ognuno i nostri ruoli, no? Sbem ce li ha tutti, lui conosce tutti i GDR, quindi ce li smazza davanti ogni volta che è possibile. E dicevo, questo ce ne ha parlato proprio bene 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 Chiara.
Vabbè, ah, sono contenta, questo mi tocca dirlo, sono la casa editrice che lo ha prodotto è quella per cui io lavoro, Nessun Dove. Io ho fatto un po' di revisione per questo progetto, non sono la traduttrice. Devo dire che è uno dei progetti che ci ha più convinto, proprio come validità di gioco, perché è una roba leggera, la puoi mettere di fronte a chi non ha mai giocato di ruolo prima, ed è molto facile da capire. Cioè,
quante partite ci hai fatto?
Un bel po', nel senso che facendo le demo a Modena Play e roba varia ci avrò giocato almeno una decina di volte in demo, poi ci ho giocato per i fatti miei, privatamente, insomma.
Con i tuoi amici, via discorrendo. Sì, sì.
Esatto.
Come reagiscono? Tu lo proponi a tutti questo? Lo proponi pure a chi il gioco di ruolo non sa nemmeno di cosa si parla?
Sì, io lo propongo come buon primo gioco, perché la cosa che la gente trova facile è che non c'è bisogno di inventarsi le grandi trame o delle scene super complicate. Semplicemente il gioco è una serie di mazzi di carte, tu giri una carta, ci troverai una domanda. Per esempio, io adesso ce l'ho qua, tirerò fuori una carta a caso, così vediamo il tipo di spunti che possono arrivare.
Vai.
Allora. Qualcuno che ha potere su di te è stanco di sentire le tue scuse. In cosa consiste la tua condanna a morte? Quanto tempo ti resta? Questa è una delle carte dall'ultimo atto del gioco, se non si fosse capito.
Morirò di vecchiaia mentre, che ne so, guardo persone giocare un cooperativo. C'è una roba cattivissima proprio.
Capisci, sei stato messo in isolamento da qualche parte e stai per morire di vecchiaia. Tu hai già descritto una cosa che è interessante per il tuo personaggio. Possiamo fermarci qua, se ci diverte possiamo mettere più dettagli, tipo descrivere il tavolo dove la gente gioca al cooperativo e ride felice tutta insieme, circondata dagli orsetti del cuore.
No, no, che scena drammatica. No, non voglio.
Capisci?
Esatto, fate qualcosa.
E di fatto, mattoncino dopo mattoncino, ciascuno risponde alla sua domanda nei panni del personaggio, abbiamo costruito una storia di tutto rispetto, gli spunti sono molto centrati, secondo me. Mm-hmm. E quindi niente, questo io lo trovo molto facile.
Questa storia lascia una traccia, oppure no, semplicemente chiacchiere di una serata fra amici?
Allora, questo ha questa parte legacy, se vuoi, che prevede di comporre mano a mano la bacheca del cospiratore, perché l'idea è che tu hai i cospiratori, le persone malvagie che noi interpretiamo, e poi hai la spada, che è questo personaggio comune, che è il Conte di Montecristo della situazione, la persona a cui abbiamo rovinato la vita e che verrà a ucciderci tutti. Ed è un po' come se lui, mano a mano, cercasse di ricostruire la vicenda per capire chi ha avuto quale ruolo nella cospirazione che l'ha condannato, e anche noi al tavolo ci mettiamo lì. Se vogliamo fare in fretta prendiamo un foglio e scriviamo i nostri appunti sul foglio, altrimenti proprio con la bacheca, fili, biglietti, e possiamo sbizzarrirci. E poi alla fine ci resta questo artefatto della storia che abbiamo raccontato.
E io volevo fare una domanda a Chiara e volevo chiedere qual è il livello di interazione nel gioco, se c'è interazione tra i giocatori e in che modo si svolge.
Allora, intanto molti degli spunti magari ti chiedono espressamente di coinvolgere gli altri cospiratori, e con il fatto che noi siamo tutti delle persone orribili, avremo proprio dall'inizio della partita, durante la creazione dei personaggi, noi troveremo dei motivi per i quali non andiamo proprio d'accordo a vicenda, capito? E quindi parte del gioco è cercare di mettersi in difficoltà a vicenda, oppure aprire il fianco agli altri perché lo facciano. Ricordiamo che l'obiettivo non è di competere, ma di raccontare una storia tutti insieme. Siamo di nuovo nei collaborativi maledetti. E quindi
brava, mi piace che ti adegui però, brava, brava Chiara.
È così. No, beh, comunque appunto, con l'idea della bacheca serve anche per avere tutti in mente quello che sta succedendo, ed è un modo per aiutarci ad ascoltare anche quello che dicono gli altri e a reincorporare. Possiamo anche partecipare alle scene altrui o con il nostro personaggio, o magari se qualcuno menziona l'inserviente della taverna o quello che è, si può dire all'altra persona di interpretare quel personaggio, quindi si può intervenire tutti, non è che uno racconta e gli altri stanno zitti in silenzio a prendere appunti, ecco.
Ok. Bene, bene. Io direi che Chiara ha chiacchierato un bel po' e mi ha fatto anche molto piacere ascoltarti, ma adesso ascoltiamo Dannato Filippo.
Dannato me, no, ma se posso dire un'ultima cosa su chi di spada ferisce?
Certo,
io purtroppo non l'ho mai giocato, però è uno di quei giochi che vorrei giocare tanto, perché l'altra cosa che mi ha sempre affascinato di questo gioco è che magari uno dice, beh, il Conte di Montecristo, un po' palloso, ma se fosse il Conte di Montecristo...
Cosa? Dannato Filippo, io sto per carciarti da questo podcast. Cioè, è uno dei romanzi più belli mai stati scritti. Il Conte
sì, ma se, fosse, ma se fosse il Conte di Montecristo in space, è molto
esatto.
Meglio.
No, e con gli zombie, e certo, è, di qualcos'altro di...
Quindi tu, cioè, tu con chi di spada ferisce puoi rivivere quella storia lì in salsa diversa, però.
Allora, sì. Voi diciamo che ignorate ancora che... in realtà non ignorate che sarete coinvolti anche in una puntata del Quizzone. E ignorate però che noi della redazione facciamo il tifo spregiudicatamente per uno dei concorrenti. Non lo aiutiamo, però facciamo il tifo in maniera molto faziosa per uno dei due. Filippo, tu stai messo malissimo, te lo dico.
Ma io gioco meglio,
cominci veramente male. Vabbè, Filippo,
ma stai dicendo che questa puntata è un modo per guadagnarsi la vostra benevolenza in modo da avere poi il vantaggio nel quizzone?
Ma in realtà, Chiara, tu adesso puoi dire qualsiasi cosa, anche Forza Roma, io sono un tifoso della Lazio, e Filippo sta ancora messo peggio di te. Ma si può parlare male del Conte di Montecristo? Ma veramente, ma senza... Filippo, parla di Tales of Round Table, le storie della tavola rotonda, che forse allora riesce a recuperare qualche punto.
Lasciamoci a casa il Conte di Montecristo che non ha letto nessuno, mentre sai cos'è che hanno letto tutti? Il ciclo arturiano, quello sì che tira un sacco.
Mm.
E Tales of the Round Table è un gioco per 3-4 giocatori in cui si rivive la nostra versione di una storia di un ciclo arturiano. Quindi, l'ho messo come primo posto, perché questo effettivamente tu lo puoi prendere, non averlo neanche letto, e lo giochi mentre lo leggi. È un libricino di una trentina di pagine con delle carte per semplificare un po' il flusso di gioco, ma tu una serata puoi tirarlo fuori, lo apri, lo leggi, e mentre lo leggi si gioca tranquillamente. Come funziona rapidamente?
Tempo di lettura, cioè nel senso, uno degli errori più grandi che può fare un giocatore di giochi da tavolo alla prima serata con i suoi amici, la prima serata per i suoi amici al tavolo, è quello di prendere il regolamento e leggerlo. Ovviamente un gioco da tavolo ha un tempo di lettura anche alto per il regolamento, no? Potrebbe metterci mezz'ora, come anche un'ora, a leggerlo, sia chiaro, non a spiegarlo, a leggerlo. In questo caso però stiamo parlando, immagino, di un impegno molto inferiore.
Ma sì, tu in un'oretta e venti, un'oretta e mezza lo hai giocato. Okay. Perché tu mentre lo leggi lo giochi anche. Poi, tra l'altro, quando arrivi a un certo punto, poi c'è un punto dove ti dice se vuoi puoi fare la versione un po' più lunga, e allora vai a pagina X, se no quella un po' più breve vai a pagina Y. Quindi non è che lo devi leggere, cioè, oddio, lo puoi anche studiare prima e leggetelo prima, ok? Ma non è necessario. Lo puoi prendere e mentre lo leggi il gioco te lo spiega passo passo, e lo stai anche giocando però passo passo. Quindi, okay, diciamo, il tempo di lettura coincide col tempo di gioco. Cioè, ok, ci sono anche le parti di gioco effettivo, ma non è tempo extra, non è che devi studiarti il regolamento e poi giochi. Questo si può tranquillamente aprire, lo leggi e lo giochi. E in un'oretta e mezza hai finito la serata, oppure farlo anche un po' più lungo. In ogni caso, in questo gioco qua, tu giochi per comporre la tua versione di una storia di un ciclo arturiano, che peraltro come premessa dice proprio, se tu le prendi tutte assieme, sono storie che si contraddicono a vicenda, quindi chi se ne frega di essere storicamente accurati con quello che è davvero il ciclo arturiano, fai una roba che ti interessa a te.
È tipo Kenshiro, è pieno di buchi di narrazione e cose che si ricontorcono.
Sì, ma infatti, però la roba figa sono gli archetipi dei personaggi che ci sono, che sono universali. Infatti qua si interpretano quattro personaggi, o tre, se si è in tre, secondo me, tra quattro giocatori, che sono Artù, Merlino, Ginevra e la regina delle fate. Noi stiamo giocando a Camelot. Camelot ha dei problemi e questi personaggi hanno sia portano un problema al regno, ma vogliono anche risolverli. E a turno tu scegli uno di questi quattro personaggi, un gioco dove tu non hai il tuo personaggio, può cambiare a seconda delle fasi del gioco, e quando tocca a te tu dici ok, io faccio questo personaggio, voglio risolvere questo problema del regno di Camelot e per farlo vado a parlare con quest'altro personaggio. Il gioco, tra l'altro...
La risposta chi te la dà però? Te la dai da solo? Cioè ti fai la domanda e ti dà la risposta?
No, tu dici io voglio risolvere... metti che sono Artù e voglio risolvere il problema di Mordred che sta invadendo il regno, vado da Merlino e un altro mi fa Merlino e io parlo per cercare di convincerlo ad aiutarmi a fare questa cosa. Quindi da lì parte effettivamente la scena dove noi interpretiamo i nostri due personaggi che parlano, e tu dirai sì, gli altri due che fanno? Però gli altri due fanno le muse devono ascoltare quello che si dicono i due personaggi e alla fine votano segretamente chi secondo loro ha detto la cosa più figa, che ha fatto il discorso più forte fra i due. Uh-huh. E danno un vantaggio, si tirano dei dadi, si sommano i vantaggi e questo ti dice chi dei due l'ha spuntata, e quindi se il problema del regno è risolto oppure no, e si va avanti così a turno sostanzialmente.
Quindi alla fine vincerà un qualcuno?
Ma alla fine semplicemente può essere che alcuni problemi del regno sono risolti e alcuni no, e nell'andare avanti a fare questa cosa si incasinano le relazioni fra questi personaggi, perché la cosa quella bella del gioco vera è questa, che tu magari per risolvere un problema metti nei casini qualcun altro.
Bella questa cosa.
Alla fine di tutto c'è l'unica scena dove sono tutti presenti, dove di solito ci si ammazza vicenda e muoiono tutti tipo Omleto.
Ah no, pensavo che stavi per dire tipo Fiasco.
Oh, anche Fiasco, esatto.
E senti, no, Tales of the Round Table esiste in italiano?
No, non è stato ancora tradotto, ma secondo me può essere che è in fase di traduzione. Comunque no,
al ora momento non è stato ancora tradotto. Ci devi giocare con le regole in inglese.
Devi essere, esatto, anglofono, tra cui infatti... Artù, quindi è ancora più senso.
Ah, quindi devi anche raccontare in inglese, capisco. No,
quello è un plus, diciamo.
Ma io credo che Lorenzo voglia fare una domanda.
A chi ci parla ferisce l'ho giocato ed è edito da Nessun Dove, mentre... cos'era? Nessun Dove o Dreamlord? Non ricordo.
No,
Nessun Dove proprio, sì.
Sì. E invece Tales of the Round Table non l'ho mai visto, e si trova in giro? Dove lo trovi?
Ma allora, come dicevamo, in italiano non c'è. Per comprarlo bisogna andare sul sito degli autori, che si chiamano Mythweaver Games, e si può comprare lì. PDF e print and play, perché servono delle carte per giocare.
Ma... se io non sono un esperto di giochi di ruolo, e io non sono un esperto di giochi di ruolo, e non conosco né Chiara né il dannato Filippo, come faccio a sapere che esistono questi giochi così fighi da qualche parte?
Perché ascolti il podcast da Tranel Goblin, ecco perché.
Ah, ecco, bravo. Oh, Filippo sta recuperando
1000 punti.
Sappi che sta recuperando.
Forza Lazio.
Sentilo.
Va bene, no, va bene. Sì, devo dire che con il gioco di ruolo uno dei problemi che abbiamo, secondo me, è che non siamo molto bravi a far sapere alla gente che esistiamo.
Cioè, non c'è un'indicizzazione dei giochi di ruolo, non esiste un sito in cui, tipo la nostra Wikipedia, la Goblinpedia, in cui ci sono tutti i termini dei giochi da tavolo, no? Noi abbiamo fatto questo progetto.
Ma sai che in italiano no? Nel senso che, non che io sappia, diciamo che c'è sempre molto l'amore di inventarsi nuove definizioni, ma nessuno si mette mai lì a
mi pare che sono stati fatti dei tentativi mezzi fallimentari, ma fallimentari solo perché non hanno preso piede.
Sì. Il problema è quello, a ciascuno piace il proprio sistema, esatto. E poi non si va a guardare i sistemi degli altri.
No, parte.
Scherzi a parte, per gli anglofoni, Board Game Geek ha un suo ramo che si chiama RPG Geek, e quello può funzionare per tenere un po' traccia dei vari giochi di ruolo. Purtroppo per il resto bisogna cercare recensori, bisogna cercare podcast che ne parlino.
I classici influencer,
esatto. Diciamo,
è un discorso che stavo facendo qualche giorno fa. Effettivamente il gioco di ruolo è molto più recente rispetto al gioco da tavolo per missione nel mercato.
E allora, ragazzi, mettetevi in testa che una volta ogni 2 mesi ci si becca e si fa una bella puntata di aggiornamento su quello che c'è di nuovo nel mondo dei GDR.
Così che come
ha detto GDR in generale, poi insomma vediamo come tagliare le varie puntate, Filippo ci ha avuto quest'idea che gli ascoltatori di Radio Goblin potranno essere informati anche sui GDR. Bravo Filippo. Allora, Chiara, avventure pennute, quindi le avventure del nostro redattore pennuto, Carlo, che saluto anche Carlo. Ciao Carlo.
Allora, nel senso, io prima sono partita con l'alta letteratura, con Chi di spada ferisce, e adesso l'ispirazione è molto più terra-terra. Se dico Storie di paperi, a cosa pensi?
A Topolino.
Esatto, quasi. Beh, siamo al gioco di ruolo. Siamo praticamente al gioco di ruolo di DuckTales.
Ah.
Nel senso che l'idea è questo gioco di avventura, di nuovo è un gioco fatto come un gioco in scatola, quindi una serie di schede che utilizziamo direttamente per giocare, oltre al suo manualetto di istruzioni. E l'idea è di interpretare tutti insieme una famiglia, una squadra, uno stormo di pennuti che vanno all'avventura insieme con dei fantastici ruoli, archetipi di personaggi che sono per esempio quello tirchio ma con il cuore d'oro, quello irascibile che però in fondo è altruista, il trio di mocciosi che però sono pieni di risorse e così via. E l'idea di questo gioco a livello meccanico è molto semplice, non ci sono dadi, non c'è casualità, non c'è nulla di tutto questo. Ciascun tipo di personaggio ha una regola speciale che dice quando ha sempre successo. In tutti gli altri casi, quando tenta di fare qualcosa, sappiamo che ce la farà, ma ci sarà sempre una complicazione. Per esempio, quello tirchio con il cuore d'oro ha sempre successo solo nel caso in cui riesca a rinunciare a qualcosa di importante. Mentre in tutti gli altri casi sappiamo che qualcosa non andrà. Io lo consiglio, intanto perché prima parlavamo dei tempi di lettura, di preparazione, questo c'era proprio scritto nel manuale, in 30 minuti si parte a giocare con la lettura delle regole e tutto.
Comunque qualcuno deve leggersi il regolamento e lo deve spiegare agli altri, lo deve trasferire agli altri.
Allora, l'idea è che leggiamo tutti insieme le prime pagine che contengono tutte le informazioni fondamentali. Tutto il resto del manuale è dedicato a cose più avanzate, diciamo, a delle regole magari per prolungare la partita nel tempo. Questo è un caso di un gioco che può durare anche più di una serata. Quindi ci si può.
Mi fai un esempio di regola che può aumentare la durata della partita nel tempo? Cioè, non riesco a immaginarmela.
Allora, per esempio, quando stiamo preparando una partita che diciamo è a sessione singola, noi non stiamo troppo a determinare quali sono il passato dei nostri personaggi, capito? Quali sono i legami tra di noi, da dove arriviamo e cose del genere, perché tanto non ci importa, ci importa solo sapere cosa stiamo facendo in questo momento preciso. Mentre nelle regole per le avventure a lunga durata c'è proprio c'è un simbolo con la clessidra su tutte le parti del manuale che sono rivolte alla lunga durata, e l'idea è che ci sono delle domande in più per approfondire. Poi una delle cose particolari di questo gioco è che ha dentro tanti tipi di avventure diversi, per esempio la caccia al tesoro, oppure ci dividiamo in 2 squadre e competiamo tra di noi. Se vuoi dei competitivi, ecco qua, un mezzo competitivo, nel senso che i nostri personaggi sono in gara, noi ovviamente il nostro obiettivo è raccontare tutti insieme. E uno di questi tipi di avventura, quello in cui scopriamo l'origine segreta di uno dei personaggi secondari, è ovviamente una roba che ci interessa solo nel caso in cui abbiamo dei personaggi sui quali costruire, capito? Quindi ci sono tutta questa serie di piccole regole.
Chiaro? No, molto interessante, molto molto interessante, bene, bene.
Cioè, io volevo fare una domanda, visto i titoli che stiamo vedendo fino a questo momento. Se uno si immagina un gioco di ruolo, immagino vede un master che racconta una storia dei giocatori, mentre qui i titoli che abbiamo visto fino a questo momento mi sembra che non hanno questa figura di master. Come si svolge la partita e la scena, le scene che si giocano?
Allora, diciamo che dipende di gioco in gioco. Per esempio, in Avventure Pennute c'è una persona che a turno fa il fumettista, ossia quello che dipinge la scena intorno ai personaggi, no? Quindi si occupa di gestire, diciamo, lo sfondo, di far emergere l'ostacolo che dovremo superare nel corso dell'avventura. E questo ruolo però non è una persona sola che... diciamo che il mio esempio è che nel gioco da tavolo non abbiamo un giocatore che mette giù i carri armati e poi lascia che gli altri giochino a ridico, capito? E questo sarebbe un po' il ruolo del master per certi versi, quello che predispone le cose e poi lascia che siano gli altri a divertirsi. In molti giochi non è più così, per fortuna, e nei giochi di cui parliamo stasera in particolare molto spesso si cerca invece di spartire, diciamo, la responsabilità di apparecchiare la partita tra tutti i giocatori in modo che ciascuno faccia un pezzettino e non ci sia una sola persona che deve sgobbare.
Bene. Bene, bene, bene. Quindi in lista adesso abbiamo Filippo che ci racconta Witch, The Road to Lindisfarne, che io col mio accento l'ho pronunciato malissimo.
Lindisfarne, che è una piccola isola nel nord della Britannia. Allora, Witch, intanto diciamo subito che questo invece è edito in Italia.
Oh, te lo stavo per chiedere. Come si chiama in italiano?
Witch, la strada per Lindisfarne.
Ok.
Però hanno tenuto Witch.
Facile.
Ed è edito da Dreamlord Games, e sia PDF che fisico, consiglio fisico perché ci sono anche qua dei piccoli aid che si possono aiutare, tipo delle carte con la mappa, i personaggi, è molto carino. Allora, di cosa parla Witch, la strada per Lindisfarne? 1350 a Londra, quindi più o meno l'epoca del conte di Montecristo, vabbè. Non so un cazzo io.
Perché ti devi fare del male?
Non lo so.
Il conto di Montecristo.
Esatto.
Sì. Che ne so, potevi dire l'epoca di Mr. Jekyll e il Dottor Hyde.
Non so. 1350 a Londra. Londra è stata colpita da una terribile peste e la colpa di questa peste viene indicata in questa ragazza, che è una strega. È stata presa, messa dentro un carro gabbia e sono state prese un gruppo di persone che la devono accompagnare nella isola sacra di Lindisfarne, appunto da Londra a Lindisfarne. Passano attraverso una foresta, una scogliera e poi finalmente arrivano a questa isola sacra per bruciarla. Perché in questo modo Dio potrà finalmente perdonare, visto che è un Dio buono e magnanimo, perdonare gli inglesi e sollevare questa terribile peste che è la maledizione della strega. Anche qui non c'è nessun master, ma tutti fanno un personaggio, e questa volta il personaggio rimane il tuo per tutto quanto il gioco. Peraltro sono personaggi già fatti. Ci sono delle grosse carte, tra cui puoi scegliere. C'è tipo sono abbastanza personaggi stereotipati del conte di Montecristo, quindi c'è il cavaliere crociato, il farabutto, lo scudiero del cavaliere, il frate, e poi c'è qualcuno che fa la strega. Diciamo, è necessario che almeno un giocatore faccia la strega, gli altri tendenzialmente possono un po' variare, e l'accompagnano verso Lindisfarne. Prima di iniziare a giocare, tra l'altro non l'ho detto, ma anche questo tu lo puoi tranquillamente prendere e giocare mentre lo leggi, perché pagina dopo pagina, e stiamo parlando di 35 pagine, ti dice proprio che cosa fare passo dopo passo. Quindi, se vuoi lo puoi pure leggere tutto prima e presentarlo meglio ai tuoi amici, ma se nessuno sa niente può dire oh facciamo sta roba, lo prendi, lo leggi e mentre lo leggi lo giochi anche, quindi diciamo che ha tempo di studio zero. Tra le cose interessanti del gioco è che all'inizio del gioco chi fa la strega sceglie in segreto se la strega è effettivamente colpevole di stregoneria o se è innocente, lo scrive su un bigliettino, lo nasconde sotto la sua scheda e solo lui o lei sanno la verità. E tutti gli altri la stanno accompagnando a morire. Però man mano che vai, ti sorge il dubbio che magari è innocente sta qua e la stiamo per bruciare per niente. Quindi è un gioco che parla molto del dubbio. Si svolge in modo molto semplice, tra l'altro. C'è una mappa, man mano si va avanti in delle zone e a turno si imposta una scena. E lo scopo della scena è un po' parlare con sta ragazza per capire se farti un'idea di questa cosa e approfondire i drammi interiori dei tuoi personaggi, perché ogni personaggio ha una scheda con degli spunti che tu puoi approfondire e i legami anche con gli altri. Quindi diciamo un gioco dove te la racconti parecchio su.
Mamma mia, ma c'è anche ansia. Bello, cioè...
Sì, è molto... Cioè, in realtà, se giocato non in birreria, ma con le candele a casa, può essere anche abbastanza peso.
Cioè, qui c'ho NAM, una guida dall'indole sospetta. Domande, chi ti sta pagando per guidare i tuoi compagni? Chi ti fa desiderare di essere una persona migliore? Quale offerta ti spingerebbe a tradire i tuoi compagni?
Esatto,
poi domande belle tese. Avido, codardo. Ma è una figata, è una figata. Tu sei lì, ti metti a recitare questi tratti, cioè queste domande che ti danno un'indicazione su quello che ti sta passando per la testa, idee per le scene, un carro rovesciato in una torbiera gorgogliante, una volpe si ferma e ti studia senza paura, un gruppo di zingari affascinati ed empi, una locanda animata che riversa luce e musica sulla strada, un vecchio ponte di legno che attraversa una gola profonda. È una figata sto gioco.
Sì, sì, è molto di ambience. E poi c'è questa componente del fatto che tu intanto sei incuriosito a capire se sta qua è davvero una strega o no. E diciamo, non giochi veramente per scoprirlo, perché tu non hai modo di scoprirlo. Non è che devi fare social deduction.
Cioè, la strega non lo sa se lei è una strega oppure no. Nemmeno la strega lo sa.
Allora, il giocatore della strega lo sa.
È lui che decide.
Il giocatore della strega è quello che l'ha deciso all'inizio, ma può essere che quando interpreta la strega manco lo sa di essere colpevole. O magari la strega pensa di essere colpevole e invece è innocente. O magari la strega pensa di essere innocente e invece è davvero colpevole.
Tratti, comunque lui decide di essere colpevole, ma poi i suoi tratti...
Però poi decide lui com'è la strega. Tipo, chiaro. Io ho giocato una volta una strega, l'ho fatta io. La strega era assolutamente satanista al 100%, che proprio faceva le messe nere.
Certo.
E l'avevo fatto che era innocente. E alla fine l'hanno bruciata lo stesso. Viceversa, mi è capitato una volta di giocare con una strega che continuava a dire essere innocente, l'hanno liberata e invece era colpevole. E se tu sbagli, cioè se i personaggi alla fine sbagliano, la strega può infliggere delle maledizioni a tutti i personaggi. Cioè, se hai bruciato un innocente o sei liberato da colpevole, si può vendicare.
Bello, sì, bello.
Secondo me questa è una roba interessante, ne parlavamo anche in preparazione alla puntata. Questo può sembrare un gioco di deduzione sociale, nel senso che c'è questo ruolo nascosto, c'è una colpevolezza o innocenza da determinare. In realtà il punto non è tanto di competere come giocatori per vedere se riusciamo a fregare la strega.
Esatto, anche perché tanto non hai modo di saperlo, perché metti che la strega... la sto giocando come colpevole ma che si crede innocente, non ti darò mai nessun indizio per capire davvero se è colpevole o no. E infatti è un gioco che parla molto di fede e di dubbio, quindi...
Sì, esatto, il punto è proprio prendere questa sensazione un po' inquietante del non poter decidere la verità e costruirci sopra, e questo ti dà l'esperienza che è molto intensa.
Bello, bello. Non siamo nemmeno a metà puntata, ci avete già parlato di 4 giochi. E la domanda che mi sorge spontanea è: ma quanto devo spendere per giocarli?
Domanda legittima. Sì. Vado io, vai tu. Vai tu che sei del
allora,
settore, te ne intendi di più.
L'editore. Se tu vuoi parlare da giocatore, magari è la cosa più...
Vai.
No, facciamo parlare prima l'editore e poi gli diamo conto.
Esatto, vai.
Allora, come editore, diciamo che mi tocca fare una... premessa sul fatto che i numeri dei giochi di ruolo sono diversi dai numeri dei giochi da tavolo, nel senso che il mercato del gioco di ruolo è molto invaso dall'elefante nella stanza che è Dungeons & Dragons, che è quello che conoscono tutti, e quindi tutto il resto vende molto di meno, ma nel senso che per esempio noi come Nessun Dove siamo abbastanza piccoli e abbastanza giovani, raramente superiamo il migliaio di copie. Se la tiratura è più piccola, la singola copia deve costare di più. E ovviamente si cerca di offrire un prodotto che valga la pena, però diciamo che quello che può sembrare un gioco di carte da 10-15 euro perché la casa editrice del gioco da tavolo lo stampa in 20.000 copie, per un gioco di ruolo, se sono 200, purtroppo la stampa costerà molto di più.
Certo.
Quindi,
però diciamo molti che... vengono venduti in PDF.
Esatto, diciamo che questa è la grazia salvifica, secondo me. Nel senso che da un lato, per la maggior parte dei giochi che abbiamo menzionato, credo che il prezzo si aggiri tra i 20 e i 30 euro. Non sono certa dei prezzi di tutti, però...
Fisici, dici?
Sì, come copia fisica.
Per avere il libricino a casa, insomma. O la scatola se contiene dei dadi, delle schede, delle carte...
Di solito le scatole contengono, diciamo, soprattutto materiali stampati, a volte magari hanno anche i segnalini del caso. Spesso e volentieri capita che venga dato per scontato di dover avere i propri dadi, ma diciamo che sono tutti dei materiali di facile reperibilità in media. Se servono i dadi, in molti dei giochi di cui abbiamo parlato non servono nemmeno, quindi...
Sì, finora mi sa solo avventure pennute, no? Nemmeno.
Quello è senza dadi, servono i pennarellini.
Ah, no, non è vero. In Tales of the Round Table servono i dadi.
Ecco, perfetto. Quindi abbiamo fatto un po' una serie di esempi. Comunque, dicevo, 20-30 euro una copia fisica. Molto spesso l'editore dà anche il PDF con la copia fisica, perché essendo dei giochi in cui c'è molto spesso da stampare roba, condividerla con altre persone perché devono leggere così... È comune che venga data anche una copia digitale, non è sempre vero nel caso di tutti, però è comune, e di solito la copia digitale costa molto di meno e ha il vantaggio che la si può passare agli altri, insomma, ci siamo...
Questa è pirateria, no? Io non dicevo quello.
Ma secondo me a un certo punto, cioè, è pirateria quando è necessario per giocare? No.
No, se è necessario per giocare, no. Però se tu passi un intero gioco a un'altra persona e questa persona non l'ha acquistato, insomma...
Comunque, ecco, per esempio una cosa che noi abbiamo fatto con Chi di Spada Ferisce, c'è la versione digitale del mazzo di carte per usarla su playingcards.io e quindi si può giocare con quelle, una bacheca su Miro, e fare le cose a computer pagando la metà e quindi provando il gioco per capire, ecco, se non si è convinti di voler spendere per il gioco in scatola.
Ma poi io sono un feticista e voglio tutti i libri messi nella libreria.
Ecco, quello sì, anche perché molto spesso si punta tanto sulle illustrazioni, sul lato proprio da piacere alla collezionista del prodotto, capito?
Okay. Filippo, per te è tanto? Cioè, questi giochi costano troppo?
Allora, io sono in parte ebreo. Dettaglio che sembra casuale, ma ci tornerà utile più avanti nel corso della puntata.
Lo strumento popolo misterioso.
Esatto, topo misterioso. Come mai avrei detto questa cosa? Boh. E quindi devo dire che io tendenzialmente ho solo PDF, tranne, e lì è l'unico caso in cui effettivamente spendo, per quei giochi che proprio hanno una componente fisica necessaria per giocare. Componente fisica custom necessaria per giocare a quel gioco.
Fammi un esempio.
Ad esempio, Il Silenzio dei Minotauri.
No, fammi un esempio di componente fisica.
Appunto, Il Silenzio dei Minotauri ha tipo 50 token personalizzati, okay, che devi usare per risolvere le scene, tendenzialmente. Li metti dentro un sacchetto, li mischi in combinazioni diverse a seconda, e quello che peschi ti dice poi come va la scena. E lì sono 50 token fisici, che tra l'altro vanno mischiati, quindi non potevo stamparli e basta. Ho detto, senti, poi il gioco mi piace molto, quindi l'ho preso. Oppure giochi che hanno il mazzo di carte intero dedicato. Cioè il mazzo custom proprio dedicato, dove servono le carte, quelle lì, per giocare. E non puoi giocare soltanto con un mazzo di carte francesi.
Quindi, per rispondere alla mia domanda, sì, i giochi costano troppo.
meno di giochi a tavolo. In media.
Ok, direi, insomma.
Diciamo che dipende anche da quanto puoi ottenere da quel gioco, perché conta che molto spesso, se è un gioco non da one shot ma da campagna, magari ci giochi per mesi.
E poi anche tutti questi che abbiamo detto li puoi rigiocare quante volte vuoi.
No, vabbè, io ho fatto una domanda innocente.
No, beh, secondo me la domanda è interessante, perché effettivamente siamo abituati a dei prezzi diversi tra i due lati del hobby.
Ma in generale, no, adesso la mia è una domanda da ignorante, veramente, nel senso stretto della parola. Io acquisto un romanzo oggi di 200, 300, 400 pagine, in libreria mi chiedono 22, 23 euro e comunque per me sono tanti, perché... No, non per il mio portafoglio, in generale per l'oggetto che acquisto, un libro secondo me dovrebbe essere venduto a molto meno, un po' perché è uno strumento che trasferisce cultura sostanzialmente, un po' perché tutti dovrebbero leggere e quindi dovrebbe costare molto meno. E quindi poi andare a prendere, che ne so, un gioco di ruolo per cui mi chiedono anche 40-50 euro ed è un libro, stampato, e a volte è anche di 30-40 pagine, quindi non è nemmeno a dire, non c'è nemmeno il paragone con il romanzo, no? E la proporzione è sfavorevolissima nei confronti dei GDR, no Chiara?
Allora, mettiamola così, sì, nel senso che ovviamente una casa editrice di letteratura o comunque di libri stampati normali, tra virgolette, fa delle tirature molto più alte e quindi può permettersi, come dicevo, di risparmiare molto sulla stampa. Dall'altro punto di vista, molto spesso i giochi di ruolo sono dei libri interamente a colori e interamente illustrati, cosa che fa alzare il prezzo di produzione. Magari non sono di un singolo autore, ma ci lavora dentro una squadra di un tot di persone che vanno pagate. Insomma, ci sono tutta una serie di costi che sono diversi tra una roba e l'altra. Cioè, purtroppo è vero, c'è una differenza di prezzi. Si cerca di compensare pensando anche che il singolo libro non è che se lo tiene la persona in casa, ma lo condivide con un gruppo di persone. Cioè, insomma, sono dei ragionamenti che valgono per certi versi anche per il gioco da tavolo, no? Non sto comprando una cosa per me, la sto comprando per il gruppo.
No, parla per te. Noi nel mio gruppo abbiamo tutti lo stesso gioco, quindi una cosa incredibile.
Ah, fantastico!
Ci compriamo 4 copie dello stesso gioco, con una giochiamo e gli altri se la tengono nella libreria, nella plastichina. Quindi siamo
è meraviglioso questo.
Sì, siamo dei geni veri proprio della... dell'acquisto compulsivo e del collezionismo, perché è di quello che stiamo parlando.
Comunque, al di là di fare la difesa spada tratta dell'editoria...
No, ma sei stata assolutamente chiara e assolutamente pertinente. Chiara come di nome, di fatto.
Di nome, esatto.
Come dice il nome.
Esatto. Rimani con noi, Chiara, e raccontaci Nostra Maestà Infranta.
Ok.
Jason Brown.
Sì, Jason Brown, esatto.
Volevo solo intervenire un attimo per dire che comunque... Dai.
Lorenzo, non giochi... hai parlato fino a mo', mi dovevi interrompere adesso, ma guarda che
sì,
assurdo proprio.
Cercavo, in chat ti scrivevo, voglio fare una domanda,
Dove l'hai scritto?
Non è vero. questi giochi hanno una grande rigiocabilità, non sono giochi che giochi una volta sola.
Bravo, l'avrei fatta questa domanda, bravissimo. Non sono legacy questi, non è che io dopo che ho finito la storia basta,
bruci.
Ho raccontato 3 volte che una volta è colpevole, una volta non è colpevole, una volta è colpevole ma non sapeva di essere colpevole, ho finito di giocare a The Witch.
No, esatto, perché i giochi di ruolo tendenzialmente la cosa interessante è che si basano sull'interazione tra gli spunti che ti dà il gioco e la fantasia delle persone al tavolo. Quindi sono potenzialmente rigiocabili all'infinito.
Ottimo. E stavamo dicendo, Chiara, parlaci... Mi sono perso, eccolo qua.
Di
Nostra Maestà Infranta, esatto.
Allora, Nostra Maestà Infranta è un gioco di ruolo di Jason Brown, autore americano. È un gioco di ambientazione fantastica, un po' malinconica. Siamo in seguito di una regina morente e la stiamo accompagnando in un pellegrinaggio verso la sua fine, sostanzialmente.
Mamma mia, ma sti giocatori di ruolo, ma c'hanno solo ste ambientazioni?
Mi piace soffrire.
Ma che cavolo c'è?
A noi piace particolarmente soffrire, quindi i titoli che abbiamo scelto sono un po' così.
Sì, però devi ammettere che io sono partita con morirete malissimo e riderete un casino e il gioco di ruolo di DuckTales.
Quindi hai messo DuckTales, esatto.
Menziono, voglio un premio, non lo so.
Vai.
Allora, diciamo che anche qua siamo sul... invece di avere un gioco in forma di libro, è una scatola con dentro dei materiali pronti da giocare, di nuovo delle schede che si compilano e si cancellano col pennarellino, quindi sono riutilizzabili all'infinito anche queste. Il regolamento mi pare che sia in 6 pagine, una cosa del genere, sono le prime 6 schede all'interno della confezione, tutto il resto sono dei materiali che utilizziamo durante la partita. L'idea è che ci sono diciamo che ci sono 4 personaggi base e poi mi pare siano 4 varianti per ciascun personaggio che si possono ricombinare variamente, quindi anche qua la rigiocabilità aumenta perché non stiamo facendo sempre le stesse persone. E appunto, quindi, una regina è morta, noi siamo il suo seguito, abbiamo cacciato la sua anima in una statua per cercare di farla sopravvivere, e siamo partiti alla ricerca del suo assassino. Sappiamo che la statua sta cadendo a pezzi, da lì la nostra maestà è infranta. Il titolo inglese era Our Queen Crumbles, quindi la nostra regina cade a pezzi. E niente, ci muoviamo per questo mondo che è un fantasy un po' bizzarro, diciamo, ha anche dei tratti molto particolari, ha un tono tutto suo. Il gioco come funziona? Ciascuno di noi ha un ruolo tipo il Cavaliere dei Sussurri, che era il protettore della regina ed era il cavaliere innamorato di lei in questo rapporto un po' cavalleresco, appunto. E su, quindi abbiamo un nome e una descrizione, e poi dietro abbiamo tutta una serie di cose. Per esempio, è conosciuto come quello che ha ucciso il drago, è il rivale dei banditi di Acquaviva e cose del genere. Ci sono tutta una serie di piccoli dettagli. L'idea è che il gioco non ci dice cosa vogliono dire. Chi sono i banditi di Acquaviva? Non lo sapremo. O meglio, lo sapremo nel momento in cui il suo giocatore barra quel tratto, lo mette in gioco mentre stiamo raccontando la storia e decide cosa vuol dire. Quindi qua è proprio l'idea di avere tutta una serie di mattoncini, di ispirazioni, che poi noi possiamo combinare nel corso della scena per raccontare qualcosa. Noi sappiamo che abbiamo degli obiettivi, ossia scoprire chi ha ucciso la regina, perché l'assassino ci sta sfuggendo al momento, e portare lei alla sua tomba, diciamo al suo ultimo riposo. Giocheremo un numero fisso di scene, e in ogni scena sappiamo che dobbiamo mettere in gioco come la regina si avvicina all'aldilà, quindi come la statua cade a pezzi, come lei diventa sempre più irreale e inumana, e come è un indizio sull'identità dell'assassino. Anche qua, indizio, cosa vuol dire? Non c'è una risposta predefinita alla domanda chi è l'assassino, ma noi scegliamo tra una lista degli indizi che ci piacciono e li combiniamo insieme, e escono storie molto diverse, dal il capo dei ribelli antimonarchici a quello che amava la regina però non poteva stare con lei e quindi l'ha uccisa perché così sarebbero stati insieme nell'aldilà, a l'assassino è la manifestazione dei nostri sensi di colpa. Sono tutte cose che ho visto in partita, quindi escono sempre delle storie molto diverse, tutte con questo tono un po' dark, malinconico e di un fantasy strano, e a me è un gioco che personalmente piace sempre molto.
Bello, bello, mi piace anche questo. Filippo, invece tu ci presenti The King is Dead. Oh, finalmente un gioco che conosco.
Un gioco da tavolo.
Esatto. Controllo del territorio.
Un grandissimo gioco da tavolo, infatti. Perché è finito qui? No, allora, è un caso, è un bizzarro caso di omonimia. Perché invece sto parlando di The King is Dead di Vincent e McGay Baker. Che a voi non
l'hanno fatto per vendere più copie.
Esatto.
Conoscendo di ruolo
è anche possibile. No, che voi probabilmente i nomi non vi diranno niente, ma sono dei grossi designer di giochi di ruolo. È come se avessi detto è un Lacerda.
Body shaming anche qua, dei grossi
designer di giochi di ruolo.
Diciamo che hanno fatto nascere tutte delle correnti.
Le correnti varie, quindi, esatto.
Sono responsabili di buona parte della roba, esatto, che stiamo raccontando in questo.
Esatto, sono stati rivoluzionari più volte, diciamo, nel nostro settore. Allora, The King is Dead, tradotto da Grumpy Bear in italiano, in Il Re è Morto, direi abbastanza...
Ci sono impegnati
lineare. Esatto, sì. Il re l'è schiattato, potevano dire. È un gioco che si gioca con delle carte normali, mazzo di carte francesi, e la premessa è il re è stato assassinato e il suo figliolo è troppo piccolo per andare sul trono, e quindi questo crea un voto di potere e...
Mi ricorda Sekigahara.
È anche un po' il conte di Montecristo, se ricordo bene la storia. Mi sembra, però
lascia perdere Filippo la storia, cambia, diciamo, argomento.
300 non la so tanto bene la storia, okay. Quindi questa cosa crea un voto di potere e tutte le casate nobiliari dicono no, mettiamo sopra il mio nobile, e quindi nasce una sorta di guerra alla Game of Thrones, che è un po' demodé, però dai, quest'anno, l'anno prossimo esce House of the Dragons, quindi forse si ripiglia. Il mondo è... dunque, l'ambientazione viene un po' delineata, ma non troppo. Quindi, mentre si gioca, si può anche un po' esplorarla a gusto proprio. Ed è fondamentalmente un gioco di improvvisazione, dove tu costruisci su quello che dicono gli altri, dei grandi e grossi intrighi di corte, dove il punto vero è, ok, ambire al trono, ma anche un po' andare a letto col tuo nemico, innamorarsi del tuo rivale. Come funziona il gioco? Tu hai delle carte, e le carte rappresentano un po' il tuo potere e la ricchezza della tua casata. E nel corso del gioco le puoi rubare agli altri, scambiarsele. Alla fine di tutto, quando c'è l'incoronazione, chi ha più assi e figure in mano è il re o la regina. Quindi effettivamente è un gioco che può essere anche competitivo. Ma anche perché nel corso del gioco ci sono proprio dei meccanismi per rubarsi carte, pescare carte, ma se lo si gioca per cercare di vincere e essere incoronati, il gioco fa abbastanza schifo. Il gioco vero è raccontarsi questa storia di questi nobili che un po' vogliono diventare re, un po' però si innamorano l'un l'altro, si pugnalano alle spalle, si tradiscono e fanno gran ballo in maschera, e divertirsi così, diciamo. Come funziona?
Vedo che il prezzo del gioco è doppio. Può costare 15 come può costare 30. Perché?
Perché credo 15 che è il PDF, 30 è il manuale, 45 se compri anche il mazzo di carte custom, che è un mazzo di carte francesi, però hanno tutte delle illustrazioni.
Sì, 15 vedo che 15 è solo il mazzo, in effetti.
No, 15 è solo... Ah no, ecco, puoi comprare 15 solo il mazzo o 15 solo il PDF, 30 il libro o 45 il bundle con mazzo e libro.
Ma pensa.
Su Grumpy Bear.
No, carino anche questo, bravo, molto, bravo dannato.
È molto carino, e anche questo, dunque, se lo si legge prima è un po' meglio, sono una quarantina di pagine, ma in teoria si può anche giocare leggendolo strada facendo, perché nelle prime pagine ti dice crea il tuo personaggio, la situazione è questa, ok. Poi a turno si sceglie da un elenco che cosa sta succedendo nella tua scena. Tipo, sto facendo un ballo, oppure sto facendo un incontro fil di spada, tipo Monte di Conte Cristo. ti dichiaro guerra, e quindi se tu dici ti dichiaro guerra, ti dice bene, vai a pagina 30, e a pagina 30 ti spiega come risolvere la guerra passo passo. Scena dopo è passata, cioè la guerra è stata vinta, il mio personaggio dice bene, ok, io però voglio fare un disaccordo animato col tuo per i motivi della guerra, dice ok, disaccordo animato, vai a pagina 20 e risolverla. Si va avanti così, quindi ci sono questi mini giochi che il manuale ti dice, ti fa saltare da una pagina all'altra per risolverli, e tu li puoi tranquillamente leggere e risolvere strada facendo, fino a che a un certo punto uno si stufa e dice vabbè, facciamo l'incoronazione, e allora lì si contano le carte, si vede chi ha vinto e si fa l'epilogo finale.
Bello, bello pure questo. Cavolo, quanti soldi mi farete spendere questa sera.
Bello.
Questo è anche, cioè, questo saporino competitivo che magari...
Questo in effetti, esatto, questo può un po' anche accendere...
La miccia della competizione, l'agonismo.
Sì, perché diciamo che cioè io l'ho giocato un sacco di volte, anche se dico sì, ok, non sto giocando per vincere, un po' alla fine però vuoi comunque diventare resto alla fine.
Un po' sto poker d'assi.
Anche nell'interazione tra giocatori è un... può venire fuori questa competizione perché è un po', forse un po' più aggressivo rispetto agli altri titoli che abbiamo visto fino adesso nel modo di giocare.
Può esserlo come no, può anche non esserlo. Tipo, una volta ho giocato un nobile che non voleva essere re, ad esempio.
Ecco,
visto. C'aveva invece il fratello che voleva tantissimo esserlo, e quindi litigavano da morire tra di loro, e poi gli ha rubato la ragazza alla fine.
Per dirvi, nel nostro gruppo John Company non funziona proprio, perché in John Company, ecco, immaginavo che, cioè, da un giocatore di ruolo esperto come te mi aspettavo questo genere di giudizio. Da noi non funziona perché non puoi prima pensare al bene comune e dopo una piccolissima parte la metti da parte per te, perché qualcuno dovrà vincere alla fine. Ecco, no. Noi prima una parte per me, perché così io sto a posto. Poi se riesco a fare qualcosa anche per voi, bene, ma perché la devo fare io la cosa per voi? Fatela voi, no? Dove sta scritto che la devo fare io? E qui il gioco vince in tre turni.
La compagnia delle Indie fallisce sempre.
Esattamente, esatto. In tre turni. E noi in due partite, John Company, l'abbiamo proprio cestinato. E nonostante sia un bellissimo gioco, non riusciamo proprio a mettere in piedi una partita che funzioni. Cioè, è una roba assurda. Va bene, ragazzi. Allora, abbiamo parlato anche di Nostra Maestà Infrante, di King's Dead. Torniamo da Chiara. Ma Nishtana...
Ed è qua che entra in gioco lo strumento polo misterioso, nel senso che questo è un gioco che è ispirato a una tradizione ebraica. So che detta così sembra una roba pesantona, e in realtà il dannato è testimone, perché peraltro
ci siamo giocati di recente.
Scusa?
Sì, credo che l'abbiamo appena giocato di recente a caso, vero?
Ecco, tra l'altro, scusa, faccio una breve digressione. Perché un appuntamento interessante per chi vuole provare dei giochi e non vuole spenderci soldi, non sa da che parte girarsi, non sa cosa provare per primo, si chiama GDR al buio. È un diciamo che è un insieme di iniziative che ci sono in tutta Italia e fanno anche degli eventi online, quindi si trova, diciamo che a prescindere dalla location geografica, è un buon modo per provare. L'idea è che entri, ti siedi e giochi. Io e il dannato ci conosciamo da altre chat, da altre cose, ma casualmente lui è entrato, si è seduto e ha giocato al mio tavolo digitale in cui stavo facendo provare Manishtana.
Quindi, come diciamo, ha fatto Carlo con Cosmic Encounter, non pensate di essere gli unici che riescono a fare queste cose. Anche no, al tavolo nostro si può giocare senza conoscere le regole di un gioco e vincere. E non secondario come dettaglio, insomma. Va bene. E raccontaci di questo Manishtana.
Ok, sì, allora, dicevamo, tradizione ebraica. Che tradizione? Quella della Pasqua ebraica, nella quale ci si ritrova e ci si siede intorno a un tavolo per mangiare insieme e riraccontare la storia dell'Esodo, ossia Mosè che porta via gli ebrei dalla schiavitù del faraone d'Egitto. Ok, il principe d'Egitto proprio, di nuovo. Io sono quella dei riferimenti letterari e cinematografici oggi. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che abbiamo un libro da, mi pare, 132 pagine, insomma, è un libro lungo, ma il fatto è che pezzettino per pezzettino lo leggiamo tutti insieme, poche pagine alla volta, e scorrerà molto in fretta. L'idea è che il gioco segue un po' quella che è la struttura del rituale, che è una cena che prevede diversi cibi. C'è una versione del gioco più tradizionale, nella quale ci suggerisce proprio quali ricette preparare, che ingredienti procurarsi, perché l'idea è che i cibi che vengono usati hanno un significato all'interno della storia. E poi c'è una versione più astratta che si può giocare anche online, è quella che abbiamo provato con il dannato al GDR al buio, per esempio, che magari ci chiede solo di chiudere gli occhi, raccontare qualcosa di noi e cose del genere. Insomma, è una versione che richiede meno preparazione.
Ho capito, vabbè, qui mi parli di più di 100 pagine, costa una trentina di euro, già ci siamo, no?
Capisci. E, diciamo che qua l'idea è proprio, usiamo un po' come succedeva con Tales of the Round Table, la storia dell'Esodo come una serie di archetipi, quindi ci sarà Mosè, quello che è diviso tra due mondi, che è a metà tra l'oppresso e l'oppressore perché è stato adottato dagli oppressori, però in realtà lui appartiene a un popolo diverso. Poi c'è il faraone, che è la cima della piramide, insomma, è l'autorità in carica che vuole fermare gli ebrei, o comunque il popolo oppresso, e così via. Abbiamo tutta questa serie di archetipi, sono 6 in totale, quindi si può giocare da 3 a 6 giocatori, se non sbaglio. E l'idea è che ciascuno di questi avrà una serie di mosse, di cose che può fare solo quel personaggio lì, e di ruoli particolari all'interno dei vari rituali. L'idea è che proprio c'è una doppia pagina in cui la persona che di turno sta facendo da guida del rituale si cambia nel corso del gioco, anche qui. Dice, ok, adesso dobbiamo raccontare una scena nella quale viene a galla la protesta e gli ebrei finalmente si ribellano all'autorità. Quindi, pezzettino per pezzettino, ciascuno di noi dovrà aggiungere la sua cosa. E si può spaziare di ambientazione tantissimo. Quando abbiamo giocato insieme io e il dannato, per esempio, abbiamo fatto praticamente Blade Runner.
Esatto. Dove gli ebrei erano i replicanti.
Esatto, avevamo gli androidi che si sono liberati dal gioco degli esseri umani e sono andati a vivere nel deserto per i fatti loro, lasciando la città a morire. Il dannato faceva il faraone.
Hai capito. E vabbè, caro dannato, tu non puoi nominare invano il Conte di Montecristo per tutta la puntata e passarla franca, perché vedo che c'è un'intrusione. Probabilmente le tue parole hanno avuto un eco fino ad Ariccia e qui adesso sono cavoli tuoi. È arrivato Sbem.
È l'esperto mondiale del Conte di Montecristo?
Non solo, anche di GDR e di giochi da tavolo e di tutto ciò che riguarda il vivere, la cucina, la respirazione assistita e probabilmente anche le verruche.
I mille modi per farla pagare a chi parla male di Edmond Dantès.
Esatto. Ma lui non sa manco chi è, non anda troppo nello specifico, cioè lui ha detto ma chi è il conte, ma chi lo legge il conte?
Voi state giocando ai GDR, state parlando di GDR quando non avete visto la più bella trama di qualsiasi GDR del mondo, avete parlato mi sa pure di chi di spada ferisce.
Esatto, è lì che lui si è sbilanciato in questo, ma il conte chi l'avrà letto? ci dovevamo mettere le astronavi nel Conte di Montecristo.
No, era molto meglio oggettivamente, però non va bene.
Lo senti che persevera? Cioè...
L'unica cosa che ti salva è il fatto che stai su un podcast che è di un'associazione ludica di base cialtrona e quindi diciamo hai mantenuto lo standard cialtronesco della
qualcuno ci vuole per mantenere la cialtroneria.
La cialtroneria è importante, parliamone.
È un livello minimo da mantenere, perché quando si scade troppo nel professionale, nel professionista, qui bisogna un attimino abbassare il tono. E ci sei riuscito benissimo, guarda.
No, pensa che poi hai detto anche Forza Lazio per recuperare, cioè ti rendi conto?
Ah, vabbè, dici un attimo, si è provata...
Sì, ho detto che qua stava ricominciando a rischiare seriamente.
Bene,
vabbè,
bene.
Vabbè, Marco, rimani qua con noi, che se c'hai qualcosa da dire ci fa piacere.
No, un attimo, sto ancora...
Perdona.
Proseguite. Proseguite intanto cogito degli insulti da proporre al dannato.
al dannato qua presente.
Dannato Abnormal. Questo è un gioco su Frankenstein Junior, immagino. Abnormal.
Abnormal è l'unico caso in cui non riesco a citare il monte di Conte Cristo.
Ecco.
Allora, gioco di Avery Alder, un'altra game designer che a voi non dirà niente, ma a noi invece ci scalda il cuore. E di cosa parla Abnormal? Abnormal è un gioco per raccontarsi storie di body horror. Quindi horror dove di base la fonte dell'orrore è il fatto che il tuo corpo ti tradisce, cambia in modo mostruoso e tu non ne hai il controllo. Si gioca... Allora, questo effettivamente va letto prima di...
Quindi se io ti dico Franz Kafka, tu sai di cosa sto parlando.
Sì, quello dei... Quindi. Sì, quello il famoso autore del 1003, una roba del genere. Era.
No, prego, no.
Filippo, sei fuori da ogni possibilità di essere recuperato. Cioè, le metamorfosi di Kafka a te non dico...
Ah, ok, quindi è... antica Roma era, mi pare.
Certo.
Citazione classica ho fatto, stavo citando video. Comunque, Abnormal, dicevo che questo invece va letto prima, però solo una decina di pagine, quindi diciamo che anche chi non legge il Conte di Montecristo ce la può fare, leggere 10 pagine prima di giocarlo. E si gioca da 1 a 3 giocatori, quindi può essere giocato in solitaria, in 2 o in 3. Questo perché i ruoli... sono 3 e quindi ci si può dividere. Sei tu da solo, li fai tutti. Se sei in 2, uno ne fa 2. Se sei in 3, ognuno ne ha uno. Quali sono questi ruoli? Uno fa il testimone, che è il protagonista. Un altro fa i personaggi di supporto, che sono tutti personaggi attorno alla vita di questo protagonista. Quindi sua moglie, suo marito, fidanzata, amici, colleghi di lavoro, diciamo che stiamo parlando di una persona molto normale, tipo Kafka. Il terzo tento di improvvisarla. Il terzo invece fa il ruolo quello più delicato ma anche più piccante, che è l'orrore, che per tutta la partita è quello che interpreterà effettivamente l'orrore che si manifesterà nel corpo di questo testimone. Anche questo gioco, come gli altri che avevamo citato, è molto strutturato. Ci sono proprio dei tipi di scene fatto a scene. Quando tocca a te, chiami una scena e la interpreti seguendo delle regole che sono spiegate. Anche qua è un po' competitivo. Oh. Finto, però lo può essere. Perché l'orrore... Finto perché alla fine il punto non è davvero vincere, ma è vedere cosa succede mentre si cerca di vincere. Però lo è. Perché l'orrore cercherà di consumare il corpo del testimone. E per farlo deve mettere dei token su delle carte... E queste carte rappresentano le fasi di trasformazione del corpo del testimone, che man mano che si sbloccano diventa sempre più mostruoso e perde sempre più il controllo sul suo corpo.
Questo me lo trovo in italiano?
Questo, allora, voci di corridoio dicono che sta venendo tradotto e verrà pubblicato, ma se lo vuoi in inglese si trova gratuitamente sul sito della designer, che è Buried Without Ceremony, o se cerchi Abnormal RPG viene fuori. Quindi questo in inglese è gratuito, ma voci di corridoio però che potrebbero essere smentite dicono che sta venendo tradotto forse in italiano, forse no, boh. E, comunque dicevo, invece il testimone deve cercare di vincere l'orrore e quindi trovare un modo di toglierselo. E man mano che va avanti nelle scene, può anche cioè è abbastanza comune che l'orrore va a intaccare anche le persone a lui care. E quindi magari il testimone si trova a dover dire, magari io devo troncare delle relazioni perché non voglio contagiarle col mio orrore. E alla fine della storia capita sempre che, quando poi ti riguardi la storia che hai raccontato con i tuoi amici, l'orrore era sempre la metafora di qualcosa, un po' tipo Kafka.
No, lascia perdere.
Un po' tipo Conte di Montecristo.
Ma questo Kafkian chi è?
Ma questo Kafkian chi era?
Cioè, mancava solo che scempiasse pure Cronenberg, già che c'era.
Non eccedere troppo, che sto ragazzo, secondo me, le medie le ha saltate intere.
Ma questo Berg Cronen, chi è?
Cioè, tipo dalla seconda elementare ha detto,
al terzo liceo, poi ha scoperto
i tre in tre le ha fatte.
È finita proprio per lui la cultura lì. Allora, stavo sfogliando le pagine di questo gioco, 11, quindi effettivamente Il dannato è stato preciso nella sua descrizione. E niente, figo pure questo. Cioè, sei un dannato ospite con un livello culturale veramente medio-basso, però ci hai proposto tutti i giochi veramente molto fighi.
E ne manca ancora uno, credo, sì, forse.
Marco?
Di studio battesimo, sostanzialmente. Sì. Livelli qua. No, io volevo suggerire, esatto, cosa che ho regalato anche al buon Sava, sempre rimanendo su questo tema, Metamorfosi.
Ce l'ho. È giusto, l'hai regalato a me.
Ah, gran titolo.
Mica sto...
E mica dici cazzate, eh.
Allora, non l'avevate capito chi era Sbam? Veramente, cioè...
No, sono
davvero ignati. Si legge Sbam, perché nella mia testa è sempre stato S83M, proprio non c'è.
E pensa che lo sbagliano tutti a scrivere, quindi tu sei l'unica che lo scrive giusto. Cioè, incredibile.
Sono quattro lettere scritte in 2000 modi diversi, guarda, non riesco a crederci, però sì, è successo. E sì, vi consiglio Metamorfosi, che veramente è un...
Di Kafka? Ah no, scusa.
Kafka, assolutamente, di Kafka, pure quello lì è... Si gioca praticamente dopo una mezza seduta di cesso, sostanzialmente, lo studio che occupa questo bel gioco di ruolo in solitario. In solitario. Sì.
È un gioco di scrittura, questo, no? Giusto?
Sì, diciamo, vogliamo essere, rientra quasi nei journaling game. E praticamente sì, affronta bene o male lo stesso argomento, siamo vittime di una metamorfosi e quindi dovremmo spiegare e vedere come affrontiamo questa condizione che via via va peggiorando, sia noi, sia colui che diciamo l'affronta insieme a noi, che può essere un amico o qualcuno che sta in una convivenza forzata con noi. Spiegando pure come andrà a finire il rapporto tra i due, come cambierà e come finirà malamente, volendo anche.
Allora, ultimo giro di giochi, riprendiamo sempre da Chiara, 24 Game Poems.
Allora, qua diciamo che è una buona risposta a tutti i discorsi sui prezzi che abbiamo fatto, nel senso che è un gioco che in italiano... ormai esiste solo in edizione digitale, se non sbaglio, a meno che non siate molto fortunati a trovarlo in qualche negozio ancora in distribuzione, ma è un gioco, una raccolta di fatto di 24, in italiano più 2, minigiochi, ciascuno che dura dalla 1 alle 3 pagine, e ciascuno con una sua meccanica diversa che viene spiegata in quelle 3 pagine, quindi che noi apriamo, leggiamo queste 2 pagine ad alta voce, e poi cominciamo immediatamente a giocare. Sono i filler del gioco di ruolo. Alcuni durano un quarto d'ora, alcuni arrivano a durare magari mezz'oretta, un'ora, però appunto sono proprio quelle robe brevi ma intense.
È bello sto concetto che hai passato, i filler dei giochi di ruolo.
Sì, nel senso che sono stati proprio pensati per essere delle cose, noi li chiamiamo poesie perché è proprio l'idea di avere quelle due frasi che però ti fanno impazzire, capito?
Vedo che poi sul sito è anche presente praticamente una storia già giocabile, no?
Sì, esatto, questa è
una
raccolta. Sì, tra l'altro, questo mi tocca dirlo, io ho scritto uno dei due giochi aggiuntivi di questa raccolta, che è un gioco nel quale si fa una...
Fai tutta la smargiassa, l'ho scritto io, voi non avete scritto niente, io ho fatto questo gioco. Vabbè, brava, complimenti.
Sì, peraltro ci ho passato un esame di filologia germanica perché è un gioco sui vichinghi.
pure.
È così.
Peccate questa, dannato. Perché prima ti ho fatto i complimenti che hai portato dei giochi molto interessanti e lei subito, da brava donna, se l'è segnato.
E qui, così.
E qui ci ha sciorinato.
Però i vichinghi so cosa sono.
Sì, io ho paura a chiederti, però lasciamo parlare Chiara, che è meglio, dai.
E niente, per esempio, uno dei giochi in questa raccolta sono tre vecchietti che si vogliono uccidere a vicenda e ciascuno interpreterà uno dei vecchietti. E quindi siamo in casa di riposo e stiamo parlando tipo sul portico e stiamo facendo le nostre chiacchiere, intanto stiamo pensando a come uccideremo Malissimo.
Come ucciderli? Io voglio fargli prendere un infarto a Carlo.
Capisci?
Sì.
Ecco, oppure siamo due amici, uno dei due diventa un vampiro e quindi giochiamo il nostro rapporto nel corso degli anni mentre io invecchio e tu no, oppure siamo gli unici due rimasti chiusi in una casa durante un apocalisse zombie e improvvisamente qualcuno suona alla porta e dobbiamo decidere se aprirgli. Insomma, sono tutte queste idee molto puntuali. Ciascuna esplorata con una meccanica fatta apposta, c'era l'autore che le usava proprio come esercizi di game design, ne aveva scritti anche più di questi 24, mi pare sia arrivato a una quarantina ed erano disponibili sul suo blog, abbiamo raccolto quelli più interessanti secondo noi e li abbiamo pubblicati appunto in traduzione, l'autore è americano originariamente, Mark Meijer.
Bello, bello, interessante anche questo, brava Chiara.
E lo menzionavo anche perché appunto è disponibile in PDF, ma tanto non ci sono materiali particolari da utilizzare e questo ce la caviamo con meno di 10 euro. Quindi se è un modo per provare tutta una serie di robe molto in fretta e con molto poco.
Bello. Allora, e invece chiudiamo la puntata col dannato Filippo e Follow.
Allora, Follow mi sembra che sia il primo gioco citato ora che non ha un setting prestabilito, meno che non diciamo che Manishtana, anche quello, cioè, un setting vario, anche chi di spada ferisce, visto che possiamo fare il conte di Montecristo in space. Però in Follow non, il setting non è prestabilito, quello che è stabilito è la premessa iniziale. Ovvero, giochiamo un gruppo di persone che hanno un obiettivo comune e devono cercare di portarlo a termine, hanno una quest, diciamo. E sono un gruppo che quindi devono risolvere questo problema. Nel corso della nostra storia, però, i membri di questo gruppo potrebbero o cadere o tradire, in ogni caso lasciare il gruppo. E quindi noi giochiamo per scoprire se questo gruppo ce la farà a risolvere il problema che aveva, a risolvere la quest che stava cercando di portare a termine, e soprattutto dall'inizio alla fine come cambierà questo gruppo di persone. E anche questo più o meno, allora, il manuale è un po' più corposo, mi sembra che è il più grosso di quelli che ho preso.
96 pagine.
96 pagine, ma c'è un motivo, perché ci sono un sacco di playset diversi. Diciamo, dopo sì. Pagina 36 sono tutti playset, quindi le regole sono da pagina 20 a pagina 36, quindi le regole effettive sono 16 pagine. Da lì in poi sono tutti playset che puoi scegliere. Perché infatti la prima cosa che tu devi scegliere è, parlandone con i tuoi amici, magari uno porta già un'idea figa, però dove siamo, chi siamo e che cosa dobbiamo fare.
Un fiorino.
Questa, non l'ho visto il film, ma conosco la citazione.
No.
Hai vissuto no. Fuori dal mondo, sei un alieno, vieni dallo spazio e non lo so.
Comunque c'è questo elenco di spunti, ad esempio il drago. Cioè, il nostro obiettivo è uccidere un grande mostro. O la cura. Il nostro obiettivo è trovare la cura a una malattia che è molto grave. O il movimento. Cioè, il nostro obiettivo è organizzare una rivoluzione. O appunto The Rebellion. Quindi ribellarsi a un sistema oppressivo. Noi però questa quest possiamo poi declinarla come vogliamo. Tipo il dragone. Cioè devi distruggere una bestia, un mostro gigante. Può essere effettivamente un drago o magari è un'intelligenza artificiale fortissima che vuole distruggere tutta l'umanità. The Rebellion, tu puoi giocare sia Star Wars ma anche Root. Cioè puoi dire, giochiamo nel mondo di Root e facciamo The Rebellion. Dopo che hai scelto la tua quest, il manuale ti dice passo passo quello che devi fare. Tendenzialmente tu crei il tuo personaggio, ma ne crei anche altri che compongono questo gruppo, però minori. Tu però ne hai uno che è il tuo principale. Quando hai scelto quello che devi fare, c'è un elenco di mansioni che devi risolvere per vincere la sfida finale. Se ne parla e si dice, no, ok, bisogna distruggere il drago, che cosa facciamo prima? Facciamo che cerchiamo la spada magica per ucciderlo. E quindi si apre un capitolo dove si cerca di risolvere questa piccola sfida. E nel corso di questa sfida si vede effettivamente i drammi tra i personaggi, quello che gli succede, e alla fine c'è un sistema anche qui che può essere semi-competitivo per decidere se la missione è stata risolta o no. Perché alla fine del capitolo, dopo che sono state fatte queste scene e si sono visti i personaggi come si sono mossi, i legami che hanno intrecciato fra di loro, tu segretamente voti se secondo te il tuo personaggio vuole che la missione vada ancora bene oppure sei scocciato e vuole tradire. E tu poi voti come giocatore se secondo te quello che hanno fatto i personaggi è per ora sufficiente oppure no. Quindi sono queste due binari di voti, uno nei panni del giocatore e l'altro invece nei panni del personaggio, determinano l'esito man mano di questa missione fino alla fine. Ed è un gioco che intanto ha una variabilità grandissima, perché i playset sono tipo una ventina, e questa ventina ci sono dei suggerimenti per cambiarli, giocarli in tutti i setting che vuoi. E alla fine il gioco è partire con questo gruppo sgangherato di persone, costruire su quello che hai raccontato prima, un po' come tutti i giochi che abbiamo citato finora, diciamo, e capire dove vanno e se le loro relazioni tengono oppure no. Questo Bello. C'è anche in italiano, è stato pubblicato da Space Orange 42.
Sì, ho visto
un po' vecchiotto, però esatto, mi sa che non è più... No, esatto, mi sa che non è più... Però si può comprare il PDF su DriveThruRPG per $11.
Bene, bene. Ragazzi, io... arrivati a questo punto non posso altro che ringraziarvi, che ringraziare Lorenzo che vi ha selezionato come i migliori fra mille per questo podcast di Radio Goblin. Come vi ho già anticipato in puntata, ritornerò a scocciarvi e a reinvitarvi per una reprise con altri GDR plug and play o altri GDR in genere. Sono assolutamente sicuro che questa puntata piacerà tantissimo ai nostri ascoltatori e ne faremo altre. Non mi resta che passare la parola a Volmei. Volmei, ma Lorenzo è lì con te da qualche parte?
No, ma sono sicuro che tornerà per i saluti finali. E grazie a Chiara e Filippo, e vi ricordo che potete seguirci come sempre su Facebook, discutere gli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
Ciao a tutti, buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte, grazie mille.
Ciao ciao, grazie.
Ah, vedi che c'è Lorenzo.
Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
Non conosce Conte Montecristo,
non lo conosce, incredibile.
Non conosce, non ci resta che piangere. Ma che battato cazzo!
Non conosce Kafka, dai.
Non ho ancora capito chi è questo
Kafka. Ma sto Kafkian, ma sto monte di Contecristo dov'è?
Il è un'isola
sperduta. Leggete il Conte di Montecristo
nell'Atlantico.